iniziamo con una notizia dal giornale ANSA. Papa Francesco apre la porta santa al via il giubileo. Ma fratello Giuseppe, un giubileo di nuovo? Perché
qua è diventato,
a me sembra che ci sono troppi giubilei, o è solo una impressione mia?
Qua ci hanno preso gusto. Ogni capriccio fanno un giubileo. Cioè, vogliono giubilare, allora aprono la porta. Questa è la porta del Vaticano, eh? È la porta di San Pietro, sai quel chiesone che c'è, no?
Ah, sì.
E questa porta apre il San Pietro.
E Papa Francesco apre la porta santa, cosa significa? Cosa simboleggia questo?
Guarda, vai lì all'ANSA, c'è un paragrafo nel giornale che dice il Papa, e l'ANSA, e citiamo l'articolo.
Sì. Porta santa che si apre, invito a entrare in una vita nuova.
Invito a entrare in una vita nuova, capito?
Ah, simboleggia una vita nuova.
Sì, cioè ti invita a entrare in una vita nuova. Quindi se vuoi accettare l'invito di andare a Roma, prendi l'autobus, non per Medjugorje, per Roma, e non puoi entrare, però non so se entrano. Entra la gente?
Li fanno entrare, non
li
lo so.
Li fanno entrare, beh, forse sì. Comunque finisce il paragrafo.
La porta santa che si apre nella notte di Natale è l'invito a compiere un passaggio, una Pasqua di rinnovamento, a entrare in quella vita nuova che ci viene offerta dall'incontro con Cristo. Ma l'idea è bella, no? Una vita nuova.
Ma tutte le idee sono belle riguardo il simbolismo. Ormai il cristianesimo è diventato un simbolo dopo l'altro. Importante, qual è l'importante? È non metterlo in pratica. Quindi simboleggiare tutto, non predichiamo il Vangelo, però mettiamo un simbolo, una statuina e uno che sta predicando, uno di marmo. È tutto un simbolo.
No, ma questo è vero, che quando incontri Cristo si inizia una vita nuova, non è solo un simbolo.
Sì, ma come non è solo un simbolo? Questo è solo un simbolo. Incontrare Cristo è una cosa spirituale, che tu per aprire la porta al Vaticano entra dentro e non succede niente perché il tuo cuore non è pronto.
Ah, sì, cioè non è che devi andare sotto quella porta per incontrare Cristo.
Dentro quella porta.
Dentro, sì.
Guarda, per esempio, un fratello protestante, come farà a accettare questa porta, questo invito che si trova in San Pietro, questa porta?
No.
Dove gli verrà rifiutata la comunione, come l'hanno rifiutata a mia moglie Deborah, perché lei è luterana, e sto prete, eravamo a Biategrasso, eravamo, che dovevamo fare la comunione alla cattolica perché sta evangelizzando dei cattolici, quindi andiamo, facciamo. E però, per onestà, perché lì alcuni mi hanno detto, ma non star lì a fare tante storie, lei si mette in fila, la prende e va via, zitta, zitta. Ho detto, ma figurati se vado lì a fare un inganno così. Vado dal prete, gli dico, senti, faremo la comunione. Ah, sì, 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 bene, bene. E mia moglie è luterana. Ah, no, no, allora no, no, niente, non se ne parla. Perché, scusa, lei ha... Abbiamo un sacco, lei c'ha un sacco di amici cattolici. No, 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 luterana, ancora battista magari, ma proprio luterana. E poi sono un po' anche ignoranti, perché i luterani sono i più vicini ai cattolici che ci sono. Loro credono nella transustanzazione, nella comunione, i protestanti no.
Ah, sì?
Il resto no, i luterani sì, quindi c'è molta ignoranza in giro. Comunque... In realtà, secondo le scritture, la vera porta il Signore l'ha aperto quanti anni fa, Angela? Quanti anni fa l'ha aperta?
Ma quale porta?
Cioè, qui stanno aprendo la porta santa per invitarli. A dove è che li invitano? Alla salvezza.
A Vaticano? Non lo so.
Ma questa salvezza l'abbiamo già nel cuore, che vuoi invitarmi? Scusa, è come se io... Ciao, Deborah. Come se Deborah mi prepara una delle sue leccornie danesi. Io vengo, la bacio, grazie, mangio. E dopo che ho mangiato, Deborah mi dice, ti invito a mangiare. Dico, grazie Deborah, beh, faccio uno sforzo, mangio un altro pranzo. Alla fine lei mi dice, ti invito a mangiare. E insomma, ma... Scusa, io ce l'ho già Gesù nel cuore, cosa mi vuoi invitare a me a entrare in una porta materiale? Io ce l'ho già Gesù nel cuore. Cioè, il Signore l'ha aperta già questa porta, quanto tempo fa chiedeva ad Angela? 2000 anni fa. l'ha
Ah,
aperta.
sì.
Mi credi o lo leggiamo nella Bibbia? Andiamo nella Bibbia, guarda, Apocalisse capitolo 4. In Apocalisse 4, naturalmente la porta è Gesù, no? Però c'è anche una porta in cielo, Apocalisse 4 verso 1, Angela, andiamo in quarta.
Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo.
Ecco.
Apocalisse 4 verso 1.
Te capì?
Eccolo. Sì.
Capito Angela?
Cioè
la
Gesù
porta,
ha aperto la porta della salvezza.
Gesù, questa qui è una porta che Giovanni nel 96 dopo Cristo, quando scrisse l'Apocalisse, vide una porta aperta nel cielo, Apocalisse 4.1. Ma in realtà, andiamo a Giovanni 10,7.
In verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Giovanni 10, verso 7.
Quando è arrivato il Messia Gesù, il Salvatore Gesù Cristo, va bene, lui ha aperto la porta, è aperta, signor Papa, tanto rispetto per lei, ma purtroppo lei la Bibbia, è molto occupato con i suoi libri massoni, ma deve leggere la Bibbia ogni tanto, signor Papa, lo dico con grande rispetto, va bene? La porta è aperta, cosa volete aprire la porta a San Pietro? Cosa vuoi aprire la porta alla cattedrale protestante di Westminster in Londra? O la porta del Tempio in Utah, America, dei Mormoni. No, non, se proprio volete un edificio religioso che non serve a niente, perché noi siamo l'edificio, il Tempio di Dio, va bene, ma non venite a dirmi che ci vuole un Papa con l'acqua santa per aprire la porta. La porta è già aperta, si chiama Gesù Cristo. Sono già entrato, ho ricevuto la salvezza. Deborah, ti amo, ma ho già mangiato. No, no. Grazie, invitami più tardi, adesso cos'alzi la mano.
A parte questa porta santa del Vaticano, anche gli evangelici hanno, siamo stati in questa chiesa che si chiamava Porta del Paradiso, bellissimo nome per la chiesa,
caspita.
Ma loro non sono la porta del Paradiso, cioè Gesù è la porta della
salvezza. Loro dicono, a livello simbolico, ma ormai la religione è diventata tutto un simbolo qua, ma volete darmi un po' di nitty gritty, traduci in italiano.
Nitty gritty, dettagli, non lo so.
Nitty gritty, il dunque, il nocciolo.
Ah,
yeah. Datemi il nocciolo, virgolette, il nocciolo è Gesù Cristo. Lui è la porta.
Amen.
Lo vogliamo capire anche al Vaticano? Io voglio bene i vaticanesi. Quando ero a Roma passavo sempre intorno alle mura vaticane. Ci sono delle mura alte, ma altissime, 20 metri, una cosa che Dio non si è mai sognato di dare a nessuna setta o religione alcuna cosiddetta porta santa, tra virgolette. Cioè che loro possano aprire quando gli pare e gli piace. A loro arbitrio. Loro decidono se aprirla e quando. Perché loro adesso il giubileo lo fanno quando vogliono loro. Cioè la Bibbia gli dice quando farlo. Invece loro dicono, ma no, lo facciamo domani. Dio ci liberi da religioni che vogliono controllare la nostra fede, siano questi religiosi, cattolici, protestanti, eccetera. Guai che arrivano qua e inventano un giubileo. La vera porta santa è Gesù, va bene? È da molti anni che ci invita ad entrare, da quando ha cominciato la sua predicazione, 6 mesi dopo Giovanni Battista, arriva Gesù, 30° anno, la porta si apre. Io sono la porta. Matteo 11,28, cosa dice? Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. Perché? Perché abbiamo letto prima Giovanni 10, io sono la porta. Quale
Amen.
Porta santa della nonna?
Amen.
Della Befana? Non ci sono porte sante fisiche. Dio non c'ha statue a Međugorje, a Fatima, eccetera, c'ha solo lo Spirito Santo che era in Maria e che è in Maria ancora in cielo e che ce lo dà Gesù, va bene? Non c'è bisogno di vedere statue di qui, statue di là, la Porta Santa, la Chiesa, la Sacra Chiesa Protestante, non servono. Possiamo andare a riunirsi con i protestanti, non c'è nessun problema, io l'ho sempre fatto con i cattolici, ma non è che perché sono più sacri uno dall'altro. Allora Gesù dice venite a me che sono Gesù, dice lui, sono Gesù, sono il Salvatore, sono la porta e non sono una religione.
E riguardo al giubileo, È il momento giusto di celebrarlo o cosa dici? Perché mi ricordo da poco tempo fa lo hanno celebrato, quindi non so come funziona
Puoi
questo.
chiarire la domanda, scusa.
Come funziona questo giubileo che loro stanno celebrando? È il momento di farlo o no, non ancora?
Ma guarda, no, non è il momento di farlo.
Perché mi ricordo abbiamo studiato il giubileo, cioè 8-9 anni fa, sempre alla radio.
Cos'era il
2016 era.
2015, 16,
Sì. E
cominciato il 15, finito il 16.
non sapevo che si fa così presto.
Ma infatti, non è biblico. Questi qui si inventano dottrine, dice il Papa è infallibile. Certo, timbro. I preti non possono sposarsi. Timbralo. I preti sono pedofili. Vabbè, li perdoniamo. Quell'altro è sposato, lo cacciamo fuori. Mentre c'è una legge nella Bibbia che è un comandamento di sposarsi. E i pedofili invece li lapidavano. Tutto l'incontrario. Guarda, nel 1983 il Papa, cos'era, Giovanni Paolo II, cioè lui nell'83 ha aperto la porta santa del Vaticano. Cosa simboleggia? Simboleggia la grazia e la salvezza. Vabbè, questo lo vedi nelle enciclopedie. Quindi nell'83, poi l'hanno fatto nel 2000 e, cos'era, 2015. 1983 al 2015, quanti anni sono? Tu che hai fatto la prima elementare? 2003, 13, sarebbero 32 anni.
Yeah, that's it.
Ma insomma, tu hai studiato più di me, devo arrivare prima io?
That's right.
Io
That's right.
che ringrazio Dio, finalmente c'è una ragazza universitaria che mi aiuta. Allora, Giovanni Paolo II, 1983, ha fatto un giubileo e dopo 32 anni, un altro. Ma dove l'hanno pescato questi 32 anni? E
Vabbè.
adesso 2024, 2025, quanti anni sono?
È
Da
9 anni.
15 sono 9-10 anni, da
E allora, come mai?
24 a 25. Ma perché stanno dando i numeri? Come mai? Scriveteveli, giocateli all'otto questi numeri. Guarda, lì c'è un giornale lì, Associated Press, dovresti avere. Sulla Fontana di Trevi, vai
Sì,
lì
ce l'ho,
che.
sì. Rome's iconic Trevi Fountain reopens after renovation work in time for the Jubilee Holy Year.
Allora dice, traduzione, la iconica Fontana di Trevi di Roma riapre al pubblico dopo un lavoro di rinnovamento giusto in tempo per l'anno giubilare, del giubileo. Quindi si stanno preparando al giubileo, in che modo? E stanno raschiando la muffa, la ruggine delle fontane, stanno sistemando le statue, ma questo non è giubileo. Giubileo mica va a sistemare le statue che sono anche proibite. Opere d'arte, tutto quello che vuoi, ma attenzione che statue bibliche non sono lecite nella Bibbia, legge Esodo 20 dal verso 1, no? Quindi la Chiesa si prepara al Giubileo in che modo? Restaurando statue, fontane, opere d'arte.
Ah.
Ma qual è il significato vero del Giubileo?
Quale?
E qual è il significato? E il significato è che. Ma andiamo alle scritture, va. Aspetta, qualche scrittura su questo. Ok, comincia ad andare a Levitico 25, che lo leggiamo fra un minuto, va bene?
Sì.
Levitico 25 devi andare.
Ok, vado lì.
Ecco. Cioè il Giubileo non l'ha inventato qualche chiesa o religione umana, è un comandamento di Dio, nella Bibbia. Nessuna religione se ne può appropriare o indire a proprio capriccio. E neanche un altolocato papa su qualche piedistallo. Dio ha messo regole molto precise. Adesso leggiamo Levitico 25. Andiamo lì. Perché non credo che i fratelli delle chiese protestanti e ortodosse lo celebrano, non mi risulta, comunque posso anche sbagliarmi, ma non mi sembra che lo celebrano. Io non sono mai incappato in questo.
No.
Il Vaticano suona le sue grancasse riguardo i suoi giubilei, ma se chiedi a qualsiasi prete il significato, chiedi scusi parroco, ma qual è il significato del giubileo? O sono del tutto ignoranti che non lo sanno? O, attenzione, hanno terrore di insegnarti il vero significato del giubileo. Il religioso che conosce il significato del giubileo è terrorizzato dal significato, Angelina, perché il significato del giubileo non è di, che posso dire, pavoneggiare un papa o una religione, ma è come adesso leggeremo nella Bibbia il significato del giubileo. Andate dai parroci se incappate in qualcosa e fateglielo leggere il significato del giubileo. Quindi studiamolo adesso, ma per favore non studiamo proclami religiosi, ma studiamo le scritture. Stamattina stavo parlando di come le scritture fanno piazza pulita e mi è venuto che la parola di Dio è come un bulldozer. L'ho messo sulla pagina radio questo bulldozer?
Sì, l'ho messo, ma non sapevo cosa significa quel bulldozer immenso.
Sì, non so se neanche esiste o è stato, se veramente esiste un bulldozer così grande. Perché a me mi sembra un po' troppo grande.
Immenso.
Comunque, guarda, il bulldozer della parola di Dio spazza via tutte le bugie di ogni religione.
Gloria a Dio.
Dio ci aiuti noi mai a predicare una bugia. E se qualche volta ci sbagliassimo, tutti sbagliamo, venite con la parola e io chiederò scusa. L'ho già fatto diverse volte, no?
Sì.
Guarda, è avvenuto nel 1475, c'era un papa che si chiamava Paolo II e anche lui si considerava una specie di Gesù in terra, sai, li chiamano il vicario di Cristo. E a lui, Gesù in terra, questo non andava bene, che il giubileo c'era ogni 50 anni, come dice nella Bibbia. Allora lui dice no. Ha fatto come Maometto. Cosa ha fatto Maometto? Ha corretto la Bibbia. Dice, nella Bibbia cos'è? Gesù perdona, Maometto no. Gesù salva, Maometto fa uccidere. Quindi Maometto ha corretto la Bibbia, ma io non direi in modo migliorandola, ma peggiorandola. Ok.
Ha detto che ha cambiato il giubileo?
Sì, cioè, ho trovato qui in enciclopedia, qua, vuoi leggerlo? Jubilaum 2025, leggi una quotazione, 19 aprile?
Il 19 aprile 1470, con la bolla Ineffabilis Providentia, citando espressamente la visita delle balistiche di San Pietro.
No, non è balistica.
La visita delle basiliche di San Pietro. Studiamo troppe notizie di guerre qui.
Tu sei troppo nei missili ultimamente.
Le guerre qui, le guerre là.
Fratelli, tranquilli, sono incidenti di percorso, cosa volete?
Allora, citando espressamente la visita delle basiliche di San Pietro, San Paolo, San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore, stabilì che a partire...
Stabilì
che a partire dal 1475 i giubilei fossero celebrati ogni 25 anni per volere di Papa Paolo II.
Quindi volere di Papa Paolo II è come dire volere di Dio in terra, no? Siccome Gesù è Dio, quindi se lui è vicario di Cristo, è Dio in terra, no? E avrà pensato questo qua, perché no? Tanto non ci costa niente. È buono per mettersi in mostra. Io vado al balcone e mi faccio vedere. Ma siamo sicuri che non costa niente? Non è quello che la Bibbia dice. L'hai trovato quelle le 25?
Sì.
Deve andare all'8:17. Guarda, qui ragazzi prendete nota, Levitico 25, 8, 17, potete farlo vedere ai preti se volete. E questo è il vero giubileo, va bene, che non assomiglia neanche lontanamente ai giubilei religiosi di oggi. Perché? Leggiamo cosa significa il giubileo. Giubileo che viene celebrato ogni 50 anni, cioè ogni 49 anni che entra nel 50, cioè questo... Giubileo c'ha un significato finanziario, c'ha un significato contro lo schiavismo, un significato di libertà, appunto giubilare, giubileo, si giubila. Vai Angela, vai nel nome di Gesù Cristo. Fratelli, prendete nota e tenete questi riferimenti che quando incappate in qualche prete con grande amore da parte vostra, gli chiedo scusa, ma qui com'è la storia? Qui è diverso.
Levitico 25:8. Conterai pure 7 settimane di anni, 7 volte 7 anni, e queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Poi, il 10° giorno del 7° mese farai squillare la tromba. Il giorno delle espiazioni farete squillare la tromba per tutto il paese. Santificherete il 50° anno e proclamerete la liberazione del paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia.
E devi dire tornerà, chiaro, perché questa è una chiave. Cioè, al 50° anno ciascuno sarebbe tornato alla sua proprietà che magari gliel'hanno pignorata, magari l'ha venduta per pagare un debito. Ah. Al 50° anno avrebbero riavuto indietro la loro proprietà. Capito la storia? Mm-hmm. Andiamo avanti.
Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non seminerete e non raccoglierete quello che i campi produrranno da sé, e non vendemmierete le vigne incolte, poiché è il giubileo. Esso vi sarà sacro. Mangerete quel che i campi hanno prodotto in precedenza. In questo anno del giubileo ciascuno tornerà in possesso del suo.
Capito quella cosa? Altro che Lenin, Stalin, comunismo, eccetera, eccetera. Qui i poveracci hanno solo imitato la Bibbia, perché non c'è niente al mondo, ripeto, prendete nota, non c'è niente al mondo che sia buono, che funzioni nelle religioni, nelle politiche, che non sia stato, aiutatemi. Copied from the Bible, copiato dalla Bibbia. Non c'è una religione indiana, musulmana, dell'Himalaya, del K2, del K3. Non esiste una religione, va bene, che non ha copiato dalla Bibbia, compreso il matrimonio, che l'ha inventato, l'ha ordinato Dio ad Adamo ed Eva. Arrivano poi le religioni. Cosa vuoi sposare che non credi in Gesù? Se non credi in Gesù, c'è adulterio assicurato. Scusa, Angela, vai avanti.
Verso 14. Se vendete qualcosa al vostro prossimo o se comprate qualcosa da lui, nessuno inganni il suo prossimo. Quando comprerai del terreno dal tuo prossimo, stabilirai il prezzo in base agli anni passati dall'ultimo giubileo, ed egli venderà a te in ragione degli anni in cui si potrà avere raccolto. Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo, e quanto minore sarà il tempo, tanto calerai il prezzo, poiché egli ti vende il numero delle raccolte. Nessuno di voi danneggi il suo prossimo, ma temerai il tuo Dio, poiché io sono il Signore vostro Dio. Levitico 25, da 8 a 17.
Capito? Altro che le banche del diavolo che ti succhiano il sangue con gli interessi. Qui abbiamo un Dio, ragazzi, che chi non ci crede dovrebbe inventarlo. Ha detto, non approfittatevi. Sapete che viene fra 10 anni, viene il giubileo? Uno ti vende la sua terra? Va bene, non gliela vendere, vale $50, virgolette, e gliela vendi per 50. Gliela venderai per $10. Perché? Perché manca 10 anni al giubileo, gliela devi, tu gliela dovrai ridare.
Sì, tornerà a te.
Hai capito?
Campo.
Che Dio perfetto.
Ma che interessante questo sistema. Cioè, se tu vendi qualcosa che è tuo, rimane sempre tuo anche dopo che lo vendi.
Perché Dio non voleva che Israele, le 12 tribù, perdessero la loro eredità, perché magari un imbranato, uno stolto si è venduto la terra. Allora c'è una legge. Ah. Se tu sei stato così stolto di vendere la terra, per legge dovrà ritornare a te. Gratis. Wow. Vaglielo a dire ai sanguisughe bancari. Attenzione, ci sono banche religiose. Insomma, il giubileo è stato stabilito da Dio per ogni 50° anno, non ogni 25 anni come vogliono fare adesso. Ma comunque adesso non c'hanno regole, caos totale. Dal giubileo di Giovanni Paolo II al giubileo del 2015, cominciato 15, è venuto 16, sono passati 32 anni.
Sì.
E cosa c'entra 32 anni con 50? Perché questi qui, Questi religiosi non hanno capito niente, sono un branco di fanfaroni, tranne quelli sinceri che ci sono, che non capiscono, che ignorano la parola. Cosa vuoi fare il giubileo in 32 anni? Poi il giubileo al tempo, ferma, freno a mano, perché? Devi ridare i soldi che hai rubato, i soldi che hai frodato, i soldi che le tue banche hanno prestato, devi regalarli. Ah, questa è un'altra musica. Ah, da quell'orecchio vaticanese, protestantese non ci sentono. È per questo che le chiese sono morte, seppellite. Insomma, questo Papa di adesso poteva indire un giubileo con tutte le sue trombe? Assolutamente no! Se c'è qualcuno lì nella zona, andateglielo a dire, questo signor Papa, non vi faranno entrare, ditelo se incappate in qualche parroco, come io incappavo, ero con Angela, evangelizzavo davanti a un centro commerciale dove eravamo, e escono dal centro commerciale due preti, in divisa, preti, no? col letto bianco, e dico, vieni Angela, facciamo qualche domanda. E dice, scusa, ma la salvezza come si ottiene? Buongiorno, buonasera, come va? Tutto bene? Dice, posso fare una domanda? Sì. Salvezza com'è che si ottiene? E fa, noi non sappiamo, neanche noi ci siamo salvati e nessuno può saperlo. Ma allora, scusa, andiamo da Maometto che è lo stesso. Ma almeno Maometto c'è una scusa, lui Gesù non ci crede come Dio. Ma questi si suppone che sono guida dei ciechi,
sì.
Pastori delle pecore. E come se vedete siete salvi? E vabbè, voi non siete salvi. E come vi salvate, gli ho chiesto. Ti ricordi, Angela?
Sì.
E dice, mi ha dato una risposta di 10 metri filosofica.
Sì, hanno parlato di opere buone qui, opere buone là, e alla fine abbiamo detto, va bene, se facciamo così, come dice lei, con le opere, alla fine vado in paradiso o no? Ah, questo non si sa. Conclusione, anche se fai quelle opere, non sai mai se vai in paradiso.
E poi le opere, Efesini 2:8-9, Tito 3:5, cosa dice? Non per opere giuste che abbiamo fatti siamo salvati, ma per grazia, non super grazia, solo grazia. Insomma, questo Papa poteva fare il giubileo al 25? Assolutamente no, però lo fa lo stesso, perché l'ha inventato lui, un capriccio. Ma lui è infallibile, ci mancherebbe altro, poi mica può sbagliare questo qua, eh? Dopotutto vi è sempre un sacco di gloria per i papi che fanno i giubilei, perché loro sono come una specie di faraoni, si pavoneggiano, in mezzo a queste celebrazioni, il vicario di Dio, danno indulgenze a chi vogliono loro, cominciando con i pedofili, indulgenze che non solo non sono bibliche, ma non valgono niente. Servono solo una cosa, imbrogliare chi ci crede. Sono antiscritturali. A differenza dei giubilei veri, comandati da Dio, non costano niente. Quanto costa al Papa indire un giubileo? Niente. Tutto da guadagnare, pubblicità, televisioni, vanno a baciargli la mano e i piedi, se potessero. Guarda, abbiamo letto in Levitico 25 che il giubileo era non per pavoneggiarsi davanti alle TV, ma per perdonare i debiti, cosa che cioè tutto il perdono dei debiti sarà tutto tranne che gratuito. Ti costano i debiti. Se hai prestato $1 milione, grazie, molto generoso, adesso glielo perdoni. Op, come? E così. Colpo, contraccolpo, attacco cardiaco. Ma gli ignoratori questo non lo sanno. E non lo vogliono sapere. Se invece di studiare le loro dottrine religiose studiassero la Bibbia, queste cose le saprebbero, come le so io che sono uno dei predicatori più ignoranti, non ho studiato, io sono autodidatta, non ho diplomi teologici. Cioè, certi pezzi grossi si vergogneranno a parlare con me, non mi chiameranno neanche pastore, neanche insegnante. Capito? Io sono a livello stalla di Betlemme. I miei insegnanti sono stato l'asino e il bue della stalla, più o meno. Allora, qualche prete ci risponderà se gli facciamo questa domanda. Beh sì, loro diranno, il prete che parla, dice, noi non siamo più sotto la legge di Mosè, ciao, arrivederci, la legge di Mosè non c'è più. Non dobbiamo più seguire il giubileo, quindi lo possiamo dire quando vogliamo, non dobbiamo neanche rimettere i debiti che i nostri fratelli avessero con noi, che li paghino, perché il Vecchio Testamento è finito, tu c'hai un debito con me, pagalo, il Vecchio Testamento è finito, la legge è finita. Ah, ha capito, è finito a fin di male, insomma, è come dire che la legge era meglio di Gesù. Ma sono un branco veramente. Cioè, ovviamente noi sappiamo che il giubileo è in Cristo, anche quello, va bene? E adesso il giubileo in Cristo, attenzione, è ogni giorno. Il giubileo adesso, per quelli che sono camminano con la sposa di Cristo, quelli che veramente si sentono a cuore pieno, il giubileo è ogni giorno.
Quindi nel Nuovo Testamento sono cambiate le cose?
Sono cambiate. Guarda, andiamo al Nuovo Testamento. Luca 6, Angelina. Qui ho messo due scritture, ho messo Luca 6 e Luca 12.
Sì.
Dovreste averla lì, verso 30. E Luca 6, 30.
Dai a chiunque ti chiede e a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. Luca 6, 30.
Va bene.
Uh-huh.
Luca 12, 33, grazie. Vendete!
Vendete i vostri beni.
Dateli!
Dateli in elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove il ladro non si avvicina e tignola non rode. Luca 12, 33.
Guarda, me lo fai leggere a me con la voce biblica?
Certo, vai.
Pronta? Luca 12, 33. Vendete i vostri beni, dateli in elemosina, fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile in cielo, dove i ladroni delle banche non si avvicinano e la tignola, la ruggine, non rode. Luca 6,30, dà a chiunque ti chiede e chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare.
Amen.
Sono sì. Stato abbastanza solenne?
Spero di sì.
Speriamo che entri nella zucca di qualche religione.
Amen.
Quindi in Cristo Gesù è giubileo tutti i giorni.
Sì, amen, è vero.
Buone notizie! Forse svegliamoci qua. Buone notizie! Alleluia! Uè, congregazione! E siamo qua e andiamo in giro a dire svegliatevi chiese, ma svegliamoci anche noi però. Oh! Fratelli che siete in ascolto sull'Himalaya, ovunque siete. Forza con me, pronti? Alleluia! Gloria! Alleluia! Alleluia! Guarda, se seguiamo il Vangelo, cioè come dice Gesù, non gli ridomandare che ti toglie il tuo, dai, ti sarà dato. Allora sì che il giubileo è finito, perché adesso abbiamo un giubileo migliore. Come si chiama?
Gesù.
Gesù Cristo.
Amen.
Ma qui non seguono, non è il giubileo di Mosè, è anche quello di Cristo. Seguono il giubileo delle banche. Sai che anche i bancari hanno il loro giubileo?
No.
Sì, quando tu porti i tuoi soldi, loro giubilano.
Ah!
Capito? Dicono, oh, tutti insieme. Oh, no, ma che smordi che siete. Di nuovo. Oh!
Soldi, soldi, soldi.
Un altro pollo da spennare. Forza! Attirategli quelle me ne è rimasta una. Prendigli anche quella.
A quel tipo di giubileo.
Capito? Per questo che a volte alcuni escono dalle banche abbattuti, perché sono spennati come un pollastro.
Quindi i giubilei sono di molti tipi, allora.
Capito. Cioè, se vogliamo dire che il giubileo è passato, sì, ma attenzione. Attenzione. Cioè, Gesù ha detto in Matteo, ce l'hai Matteo 6,12?
Sì.
Cos'è che dice Gesù?
Rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Matteo 6,12.
E allora sì, il giubileo è finito perché adesso ce n'è uno più grande, più perfetto. Quindi è giubileo ogni giorno. Ma il problema è che attualmente il perdono dei debiti, di norma, in quest'era di apostasia, non lo si celebra né ogni 50 anni, e tanto meno ogni giorno. Mm-hmm. Alcuni di questi preti purtroppo parlano da perfetti pagani. pagani con una croce attaccata al collo. Grazie a Dio per i pochi cattolici, protestanti e ortodossi e compagnia bella che veramente sono sinceri, e tante pecorelle sincere sedute sulle panche,
sì,
ad ascoltare dietro il pulpito chissà chi c'è. Allora, questo messaggio vale anche per i protestanti, ovviamente, il loro Vangelo di prosperità, che, capito, è prosperità. Perché la prosperità, Angelina? Per i predicatori, si capisce. Ogni domenica batton cassa e stanno diventando peggio dell'Agenzia delle Tasse e delle Entrate. Ogni domenica, capito, bustarelle, perché Dio ci ama, voglio dire, mi ama me. Guarda, mi ricordo la battuta sugli oratori bolscevichi, che in Russia dicevano, promettevano pane e lavoro. La battuta sarebbe questa: pane naturalmente per i capi, per noi i capi, e il lavoro per... Ci siamo capiti, no?
Sì.
Quindi questo è il Vangelo di prosperità dei protestanti, no? Prosperità, io ho l'aereo privato, ho almeno l'auto di annata, cioè io posso cambiare l'auto ogni anno. E va bene, quelle vedove che non c'hanno cibo, quelle lì non hanno fede. Capito questi pelandroni come ragionano? Insomma, che la classe religiosa prestasse attenzione, che il perdono dei debiti per il giubileo non riguarda solo i debiti che noi individualmente perdoniamo a chi abbiamo dato e prestato. E come dice Gesù ogni giorno, come dice Mosè, almeno una volta ogni 50 anni, quindi non si fa né uno né l'altro. Ma il perdono riguarda anche, e per favore ascoltate rispettevoli papi e amici abitanti del Vaticano, Gesù parlava anche di perdonare i debiti che i fratelli nel bisogno potrebbero avere contratto verso le vostre banche, delle vostre chiese, che siano chiese di qualsiasi religione, cattolica, protestante, eccetera. Anche le banche appartenenti alle chiese devono darsi da fare. Dico le banche appartenenti alle chiese. Capisco quella dell'anticristo, del diavolo, eccetera. No, quello è inutile parlargli. Mm-hmm. Ma almeno a voi che fate finta di essere cristiani posso parlare. Le vostre banche, che le vostre chiese stanno infagotando, dove devono darsi da fare, quando c'è un giubileo, devono rimettere, perdonare, cancellare tutti i debiti. Siete sicuri che volete fare il giubileo ogni 25 anni? Benissimo, Gesù ha detto tutti i giorni. Capito perché i giubilei, dicevo prima, non sono affatto gratuiti?
Mm-hmm.
E non sono solamente per andare alla finestra a predicare. Certe prediche della finestra sono buonissime, lo sappiamo tutti, ottime, ma vuote. Perché sono i debiti finanziari che bisogna perdonare, non solo predicare al vento. Per questo che io ho prestato soldi, sono venuti in nostra missione, mi ricordo, eravamo in Romania, viene sta donna, e questo, quell'altro, quell'altro. Abbiamo prestato una somma cospicua, sarebbe oggi 500 euro circa. E piangeva lacrime, oh, grazie, grazie, Dio mi strabenedica. Ve li riporto di sicuro. D'accordo, ho detto, mi fido. Sparita, chi è che si ricorda qua?
No, quella non mi ricordo, ma altre situazioni simili sì. Da quando ti conosco è successo diverse volte.
E insomma è sparita, e anche 500 euro, non è che siamo andati a cercarla?
No.
Come dice Giobbe, abbiamo ricevuto, Gesù anzi ha detto, gratuitamente riceve. Però cioè ci hanno diverse volte è successo,
sì.
Più di una volta,
sì,
centinaia
sì.
Di euro.
Uh-huh.
E non è che potevamo veramente darli perché ne avevamo bisogno per la vita, veramente. E sono spariti. Insomma, io ho pregato, un giorno Dio mi ha detto, senti, non dare di più di quello che puoi regalare. A volte, infatti, a volte ci scrivono, noi ci dicono, ci riceviamo email, vero Angela, che dicono, ho sentito che regalate soldi. Io, e loro mi danno una lista di disgrazie, no? La mamma, la nonna, lo zio, questo, tutti ammalati, tutti qua, tutti là. E mi pare che era una donna che ha detto ci servono 2.000-3.000 euro.
Sì.
Ha detto guarda, abbiamo risposto, cos'è che gli abbiamo detto?
che non abbiamo questi soldi per darti, ma una piccola offerta ti diamo, quello che possiamo.
Sì, possiamo regalarti 50 euro.
Sì.
E lei ci ha risposto, ma quale, niente, ho bisogno di migliaia. Mi dispiace. Cioè, in altre parole, Gesù mi ha detto, ci ha detto, mi ha detto a me particolarmente, mi ha detto non prestare niente di più di quello che puoi regalare. Infatti noi non prestiamo più soldi a nessuno. Sono soldi dei fratelli che mandano le decime, Dio li benedica. Non possiamo essere amministratori stupidi che li diamo così a uno che ha debito per comprarsi mobili o pagare
no,
una casa.
Prestare no, però regalare quello sì.
Regalare
dare un'offerta, sì.
Sì. Regalare sì.
Solo che ci sono persone che ogni mese scrivono, le stesse persone, che serve questo, serve quello. E cercano persone che possono pagare una pensione mensile per i loro bisogni.
Sì, ricordo tempo fa vi ho dato un'offerta a una persona così e ogni mese continuava a chiedere di nuovo.
Sì.
Ho detto, guarda, spiace, non abbiamo una saccoccia con l'offerta di soldi per regalare, ma non è grandissima, cioè, capito? Ogni mese con le decime le mettiamo sempre, però... E dopo un po', dopo alcuni mesi, hanno smesso di chiedere, che non si, ma, no, ma neanche volendo siamo in grado. Gesù non andava, sì, sicuramente dava le elemosine, ma non è che andava in giro a dare somme, non mi risulta. E allora, se non vogliamo fare bancarotta, qui siamo un po' di saggezza.
Yeah, I just remember there was a story about this pastor. He said a man came up to him and said, I got from the...
C'è la storia di questo pastore, un uomo è venuto da lui e gli ha detto:
The Lord told me that you, the pastor, have to give me $100,000.
E l'uomo ha detto: Il Signore mi ha parlato e mi ha detto che tu, pastore, devi darmi $100,000.
So the pastor said, well, the Lord didn't tell me, and anyway, it must not have been the Lord since I don't even have $100,000.
E il pastore le ha risposto, ma a me il Signore non mi ha detto questo. E comunque sicuramente non è stato il Signore che ti ha parlato perché io non ho $100,000.
So it's just an invention.
Neanche volendo.
Yeah, that's good.
Quindi attenzione a certi profeti. È anche ridicolo che prima queste chiese... Prima spremono soldi ai fedeli, queste chiese protestanti della domenica, della bustarella della domenica, bustarellone. Prima spremono i soldi e poi, e non solo i protestanti, ma poi attraverso le banche gli stessi soldi vengono prestati ai clienti bancari, compresi tanti fedeli e con interessi e multe se non li ripagano. E questa sarebbe la religione di questi vicari di Cristo in terra. Dio ce ne liberi. Se è troppo sacrificio di perdonare i debiti finanziari, bene, non è un grande sacrificio, l'ha detto Gesù. È la pura parola di Dio che ci sarà letta testualmente nel giorno del giudizio. Va bene, perdonare i debiti finanziari, quindi se non siete in grado di dare somme, non date un regalo, ma non prestiti, perché i prestiti tornano o non tornano, di solito spesso non tornano. Andiamo a Giovanni 12, il 48, perché nel giorno del giudizio, cos'è che dirà il Signore? Vai Angela.
Chi mi respinge e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Giovanni 12, 48.
Quindi questo la cito questa scrittura perché per queste chiese che fanno giubilei, che hanno banche, la chiesa ha le sue banche, eccetera. Uh-huh. Attenzione, voi chiese bancarie, attenzione perché... La parola che ho annunciato è quello che vi giudicherà nell'ultimo giorno, a voi, a noi e a tutti. Allora in quel giorno, il giorno del giudizio, non ci saranno santi, raccomandati, vaticanensi o grandi papi, vicari di Cristo che tengano. Va bene, ma solo gli eterni giudizi di Dio. E questo affinché tutti comprendiamo che predicare la croce non è battersi il petto ogni settimana, non è l'apparenza santimoniosa da un pulpito, ma all'occorrenza anche sacrificarsi e perdonare i debiti, e questo è il vero giubileo. Va bene, quindi il Vangelo di Cristo Beh, è per grazia. Certo, non è che paghi il Vangelo come fai nelle chiese, che devi... No, è gratis, la salvezza è gratis. Mm-hmm. Però diventare cristiani non è che non costa niente. Andiamo al 1 Corinzi 7, Angelina. Diventare cristiani non si paga come si fa in certe chiese, però costa qualcosa di spirituale. Devi andare 29 al 31, Angela.
Ok. Ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Da ora in poi, anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero. Quelli che piangono come se non piangessero. Quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero. Quelli che comprano come se non possedessero. Quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. 1 Corinzi 7, da 29 a 31.
Gloria a Dio. Gloria a Dio. Bene, Angie, cosa dici?
Quindi tu stai paragonando questo fatto delle scritture che abbiamo citato, di perdonare i debiti, dai a chiunque ti chiede, ma non in prestito, non aspettarti di... non ridomandarlo, dice la scrittura. Tu paragoni questo con le banche che hai menzionato, che anche loro dovrebbero allora mettere in pratica il giubileo.
Loro chi? I religiosi.
I religiosi.
Non le banche anticristo, atee, ma almeno le banche
magari
dei religiosi.
No, ma questi che stanno organizzando un giubileo adesso, questi religiosi, dovrebbero applicarlo anche alle loro banche che appartengono alla loro chiesa. E cioè perdonare i debiti di tutti? È quello che dici?
Sì. Sì.
Magari.
Sì. E questo mostra che le chiese sono nell'apostasia. Non hanno capito cos'è il giubileo.
Vero, sì.
E lì davanti alla porta santa apre la porta per invitare alla salvezza. Signor Papa, la salvezza ce l'ho già nel mio cuore. Primo Giovanni, Angela, Primo Giovanni 5, 11. Ce l'ho già la salvezza. Non ho bisogno che lei mi apra una porta santa per infinocchiarmi e dirmi che io sono invitato a entrare per la salvezza. Ma non devo entrare per la salvezza. Ma lui che deve entrare in me, Gesù, ed è già entrato. Andiamo.
E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. 1 Giovanni 5, 11 e 12.
Puoi entrare ogni giorno nella porta santa di San Pietro, ma non ti dà la salvezza come non te la dà nessuna religione protestante. Te la dà Gesù Cristo. Oh Signore, e allora in conclusione... Guarda, è stato nel 1054. 1054, la Chiesa Ortodossa, c'era un patriarca che si chiamava Michele Cerulario, si chiamava. Questo patriarca ortodosso si separa dalla Chiesa Cattolica. Lo scisma, il grande scisma, provocato da cosa? Perché un giorno c'era un papa a Roma che un giorno si sveglia e decide che è diventato infallibile. Potete scriverlo, 1054, il Papa si chiamava Leone IX, un leone ruggente. E adesso, sentendosi Papa di tutto il mondo, forse anche la Via Lattea, non sappiamo dove lui credeva che arrivava la sua autorità. Allora cosa fa questo Leone IX? Scomunica il patriarca Michele Cerulario di Costantinopoli, il quale, patriarca ortodosso, credeva invece, giustamente, dico io, alla parola di Gesù che dice, Angelina, Matteo 23, 8, non chiamate, Matteo 23, 8.
Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, Matteo 23, 8. No, questo è il 9, scusa. Questo è il verso 9, non chiamate nessuno sulla terra vostro padre.
Ah, ecco. Sulla forza di questo inganno, cioè lui adesso è vicario di Cristo, autorità sugli ortodossi, autorità su tutti i cristiani, seduto tranquillamente a Roma, lui è infallibile, c'è autorità di Cristo in terra, diceva lui. Quindi, basandosi su questo inganno e falso potere, il cosiddetto vicario, rappresentante di Gesù, cioè Dio in terra, queste false guide vaticanesi iniziano con le loro orrende cosiddette nove crociate, anticristo io le chiamo. Nove crociate, guerre che battono persino la presente guerra in Ucraina, e fu contro i musulmani, i quali Gesù aveva dato specifici istruzioni su come vincere chiunque che non credeva in lui. Dovevano essere vinti non con la spada delle crociate, dei papi, ma nello stile dell'amore, ma in amore, e non con la spada come Maometto.
Amen.
Va bene, Gesù ha insegnato nel Vangelo come si vince il nemico, non con le crociate di questi falsi papi. Romani 12, ecco lì c'è un passaggio, fratelli conoscete molto bene, ma dobbiamo leggere queste cose perché abbiamo fratelli che si saranno sintonizzati per la prima volta oggi con noi. Qual era la crociata di Gesù senza spada? Romani 12, 17 a 21.
Non rendete a nessuno male per male.
Ma impegnatevi.
Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini.
E se è possibile.
Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini.
E non fate.
Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché sta scritto:
a me la vendetta.
A me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore.
Anzi,
se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare.
E se ha sete.
Se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo.
E così? Non lasciarti?
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Romani 12, versi 17 a 21.
Ma questi papi, Dio in terra, infallibili, troppo altolocati, accecati dal potere, vicari di Cristo, di tutto il pianeta, e visto che Gesù è Dio, loro erano vicari di Dio. Allora cosa fanno? Per nove volte forzarono la gente d'Europa e anche regnanti, perché sennò li scomunicavano a volte, e con questi ricatti, scomuniche, eccetera, vanno a fare le crociate per uccidere o essere uccisi. Quindi, per intenderci un po' la maniera dei presidenti nazisti come Zelensky, che sta forzando i poveri ucraini a combattere una guerra suicida contro la seconda superpotenza mondiale. Questo povero Zelensky, ipnotizzato dai maghi della CIA, dall'America, lui veramente credeva di poter vincere la seconda potenza mondiale, che è la prima potenza come atomica, cioè 6.000 testate atomiche, e questo povero nazista si è fatto convincere che poteva vincere. Insomma, queste crociate furono combattuti da virgolette cristiani, tra virgolette, che invece erano indiavolati. Combattuti nel nome di Cristo, saccheggiavano, leggete la storia, saccheggiavano, stupravano, torturavano in nome della bugia dei papi, vicari di Dio, che garantivano loro l'indulgenza totale, un po' come fanno gli islamici, che se te muori in combattimento, uccidendo, loro dicono appena spargi sangue, bang, 70 vergini in cielo. Per questo che e si suicidano questi islamici, si fanno saltare per aria per andare dalle 70 vergini, diceva Maometto. Cioè praticamente è un po' come la super grazia dei nostrani predicatori, i predicatori evangelici, che sono venditori di fumo, dico io, che spacciano per Vangelo il loro Vangelo di prosperità, super grazia, e che in un certo senso anche loro si credono a specie di vicari di Cristo, o meglio, la bocca di Dio, profeti di Dio. Fratelli, fuggite da questa gentaglia. E mi stringe il cuore pensare tantissime chiese protestanti che ho predicato, piene di pecorelle, di gente che veramente ama il Signore, però la leadership... la leadership e l'audicea. Angela, perché alzi la mano?
È perché c'è una informazione qui che credo è utile. riguardo al giubileo è da parte di Salvatore, che ha scritto adesso dicendo: cari fratelli, in realtà c'è uno scopo preciso per questo giubileo. Lo scopo è l'approvazione e la concessione del perdono alle categorie L, puntini, puntini, T,
ah,
puntini,
ho capito,
puntini, G, puntini,
sì,
puntini.
Sì, la categoria dell'alfabeto.
Il messaggio che vogliono far passare è che Dio perdona tutti, indipendentemente dai peccati commessi. Quindi il perdono è per tutti, senza alcun ravvedimento, perché, virgolette, Dio è amore.
Dio è amore, ma è anche inferno, lago di fuoco.
Ah.
Cioè, Dio è amore, ma quando Gesù, cioè Dio, Gesù, si è avvicinato a quegli indiavolati in Matteo 7 e Luca 7, no, 8, scusa, Matteo 8 e Luca 8, Gesù si è avvicinato e i demoni attraverso i posseduti, ha detto, che c'hai da fare tu con noi, Gesù, figlio di Dio, sei venuto a
tormentarci
prima del tempo? Ma io penso che aveva ragione Dante Alighieri, ha visto un sacco di papi all'inferno.
Oh.
E quelli dell'alfabeto, Gesù li ama. E non appena loro cominceranno a ricevere Gesù, ubbidire Gesù, seguire Gesù, e Luca 14,33, abbandonare ogni cosa, e allora il Signore li perdona. Ma senza ravvedimento non c'è perdono. Per nessuno.
Mm-hmm.
Non devi essere con alfabeto o senza. Angelina, Geremia 7. Va bene. E anche Levitico 26, Geremia,
sì.
7, 23. Grazie.
Ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate in tutte le vie che io vi prescrivo affinché siate felici. Geremia 7,23.
Capito? Lo scopo della legge è per essere felici. Levitico 26, 3 al 12. E poi, mi fermo perché avevo altre scritture, ma non credo che c'è tempo, vero?
No. Se vi comportate secondo le mie leggi, se osservate i miei comandamenti e li mettete in pratica, io vi darò le piogge nella loro stagione.
Mettere in pratica, non la supergrazia dei pelandroni protestanti o il perdono di tutto dei pelandroni cattolici, i capi, dico. Non ci sono queste supergrazie. Ci sono i comandamenti di Cristo. E dice, abbiamo letto Geremia 7,23, ascoltate la mia voce e sarò vostro Dio. Va bene, se ascoltate la mia voce, se ubbidite. Levitico 26, 3 a 12, se vi comportate secondo le mie leggi, qui dice se, non dice super grazia cattolico o protestante, se vi comportate secondo le mie leggi, se osservate i miei comandamenti e li mettete in pratica, 4.
Io vi darò le piogge nella loro stagione. La terra darà i suoi prodotti e gli alberi della campagna daranno i loro frutti.
È condizionale. Non è che perché sei cattolico automaticamente entri nella porta santa. E cos'è la porta santa? Un invito. Qualche sicurezza? Zero. E allora cosa serve questa porta? È una porta buona nulla. 5.
La trebbiatura vi durerà fino alla vendemmia e la vendemmia vi durerà fino alla semina. Mangerete a sazietà il vostro pane e vivrete sicuri nel vostro paese.
E io farò sì che...
Io farò sì che la pace regni nel paese. Voi vi coricherete e non ci sarà chi vi spaventi.
Capito? Gente che hanno problemi a dormire la notte?
Sì.
Avvicinarsi a Gesù.
Amen.
Avviciniamoci a Gesù. Gesù mi ha parlato stamattina, Angelina, su questo. Vuoi sentirlo?
Sì.
Stavo pregando per tutti noi,
mm-hmm,
specialmente i fratelli che hanno malattia. E Gesù mi ha dato una nuova via per essere guariti.
E quale?
Sei pronta?
Sì.
La via si chiama comunione, amore. Gesù mi ha detto c'è un'altra via per essere guariti. Citare le scritture sulla guarigione, certamente, ma c'è un'altra via anche. Ed è la via, ma leggilo nella scrittura, guarda, Giovanni, cos'è, 14, deve essere 23.
Gesù gli rispose, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Giovanni 14, 23.
Allora, fratelli che soffrite, fratelli che fate fatica a dormire, fratelli che avete dolori, fratelli che il diavolo vi attacca con malattie, fratelli che avete una malattia terminale, qui c'è un altro modo per essere guariti. Me lo sono anche scritto. E si chiama comunione con Gesù. Se cresciamo nella comunione con Gesù, nell'amore per Gesù, è una via per la guarigione. Secondo me è la via per eccellenza, ancora di più che ripetere come un pappagallo 50 volte una scrittura. Comunione con Gesù, amore per Gesù, dare il cuore al Signore. Questa è una delle migliori vie per la guarigione. Angelina, vai avanti, va. Verso 6.
Farò sparire dal paese le bestie feroci e la spada non passerà per il vostro paese. Voi inseguirete i vostri nemici ed essi cadranno davanti a voi per la spada.
Capito? I vostri nemici, interpretare qui. La nostra malattia, i nostri problemi, amen, i nostri debiti, gli attacchi del diavolo. Adesso i nemici sono nello spirito, per adesso. Quando viene l'anticristo saranno anche materiali, avanti.
Cinque di voi ne inseguiranno 100.
E 100 di
cento
voi?
100 di voi ne inseguiranno 10.000.
E i vostri nemici?
I vostri nemici cadranno davanti a voi per la spada.
Io mi volgerò verso di voi.
Io mi volgerò verso di voi, vi renderò fecondi e vi moltiplicherò e manterrò il mio patto con voi.
Il Signore moltiplicherà le pecorelle che voi evangelizzate, che verranno ad ascoltare la parola e che voi li potrete pastorare. Svegliamoci, fratelli, e andiamo a predicare e dare l'amore di Gesù. Verso 10.
Voi mangerete il raccolto dell'anno precedente e quando sarà vecchio lo tirerete fuori per fare posto a quello nuovo.
E io stabilirò
la mia dimora in mezzo a voi e non vi detesterò. Camminerò fra di voi, sarò vostro Dio e voi sarete mio popolo. Levitico 26, da 3 a 12.
Alleluia, Geremia 11, 4 e 5, chiudiamo. Passo e chiudo.
Che io comandai ai vostri padri il giorno che li feci uscire dal paese d'Egitto, dalla fornace di ferro, dicendo: ascoltate la mia voce e fate tutto quello che vi comanderò. Voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio, affinché io possa mantenere il giuramento che feci ai vostri padri di dar loro un paese dove scorre il latte e il miele, come oggi si vede. Allora io risposi: Amen, Signore. Geremia 11, versi 4 e 5.
Verso 4. Ascoltate la mia voce e fate tutto quello che vi comanderò, e allora sarete mio popolo. Capito cosa sta dicendo qui, protestanti del Vangelo della prosperità della nonna? Per essere suo popolo non è che bisogna essere protestanti o cattolici, bisogna ascoltare la sua voce, fare quello che ci comanda, avere comunione con lui, in ubbidienza. Com'è che si cresce nella fede? Ubbidienza alla parola. Come si cresce nella fede? Ubbidienza alla parola. Giovanni 14, 21 e 23. Ubbidendo alla parola cresciamo nella fede e nella comunione. Ma quante volte lo dobbiamo ripetere? Gesù, aiutaci a non essere un popolo di sordi e di ciechi, muti se non evangelizziamo, sordi se non ascoltiamo la tua parola, sordi e muti, e paralizzati se non andiamo a cercare le tue pecorelle. Aiutaci, Signore, a non essere una chiesa handicappata sulle sedie a rotelle, sulle panche della domenica mattina a rotelle. Aiutaci, Signore, aprire gli occhi e non lasciare che questa gentaglia ogni domenica mattina ci depredi dei nostri soldi, che vogliono bustarelle. Niente di male a dare, ma non ai ladroni, i furfanti, i ladri, ha detto Gesù in Giovanni 10, vengono solo per rubare, per ammazzare. Chi è che stanno ammazzando? Spiritualmente, stanno ammazzando le pecorelle che non raggiungono. Loro vogliono solo raggiungere quelli già salvati, che qui lì ci sono bustarelle assicurate. Scuotetevi la polvere e andatevene da questa gente. Nelle chiese, grazie a Dio, ci sono anche qualche predicatore sincero. C'è qualcuno sincero? Come no? Un po' rari. Quelli che cercano le pecorelle perdute, non solo i ricconi che sono già salvati che pagano. Fuggite dai mercenari. E questo è il mio messaggio per il giubileo, Angelina. Va bene, andiamo al giubileo di Gesù, Amen. Alla sua guarigione, alla sua benedizione. E se non potete regalare tutti i debiti a quelli che l'hanno contratto con voi, non prestate, date quello che siete in grado. E allora, fratelli, usare saggezza. In nome di Gesù Cristo, Dio ci liberi dai giubilei del diavolo. Amen. E avviciniamoci al vero giubileo che ha nome, cognome e indirizzo, che è Angela.
È Gesù Cristo. Amen.
Dove abita?
È nel cuore.
Nel nostro cuore.
Amen.
Gesù, nome, Cristo, cognome e indirizzo, abita nei nostri cuori. Alleluia. Angela, io quasi quasi ti do la parola.
Amen. Allora vado al prossimo soggetto.
Sì, Dio vi benedica, fratelli. Se questo messaggio vi è piaciuto, mi raccomando, inoltratelo, condividetelo, per favore, che internet non ci aiuta. Ci aiuta che siamo ancora vivi, ma diciamo siamo quasi inesistenti riguardo all'algoritmo. Però noi abbiamo un'arma segreta. Qual è, Angela?
I fratelli.
I fratelli. Voi potete prendere posti in internet e fare anche di più. Condividete a mitraglia contro il nemico. Se credete che questi messaggi vengono da Dio, fratelli, condivideteli.